Buongiorno a tutti, buona domenica e che davvero la domenica sia buona e dove per buona si intende bella. Nella Bibbia, quando Dio crea l'uomo e prima ancora crea tutto il creato, dice, vide che era cosa molto buona. E prima buona e poi molto buona. E quindi per Dio il termine buono è anche sinonimo di bello. Quando parla del buon pastore è il bel pastore, dove per bellezza si intende quella bellezza che salva il mondo, quella bellezza che rende il mondo più bello, più visibile, più umano. E questo è proprio l'augurio che faccio ad ogni persona che si mette oggi in ascolto, e qualunque sia la situazione, l'atteggiamento. Quindi buongiorno a te che sei magari al lavoro, o a te che stai soffrendo, o a te che sei felice, e che sia davvero una giornata bella. E in questa giornata bella, come sempre, voglio partire dalla parola di Dio. Questa parola che in queste settimane ci sta parlando del regno, ci sta parlando di quello che il regno è per quel che riguarda noi cristiani. E allora, se guardiamo il Vangelo di oggi, è un Vangelo molto particolare e che ci interroga. Al termine della lettura del Vangelo, noi cristiani possiamo essere invitati quasi inconsapevolmente a chiederci: ma a me quanto interessa veramente l'essere cristiano? Quanto amo veramente il Signore e seguire il Signore? Si parla di regno di Dio. E allora mi chiedevo, ma il regno è un po' un qualcosa di antico, cioè il regno implica un re, una regina, però è vero anche che il regno implica un'identità di popolo, se pensiamo in antico, su un'identità di popolo che obbedisce a un unico re, una unica regina, sperando che questi siano buoni. Ma se pensiamo a Gesù come colui che ci dona, è il nostro re. L'anno liturgico si conclude con Cristo re, allora ci possiamo sentire popolo. E nella misura in cui ci sentiamo popolo, possiamo essere capaci di essere uomini e donne facenti parte di questo regno di cui il Signore ci sta parlando in questo tempo. Se vi ricordate, le domeniche precedenti Gesù aveva risposto a una domanda molto importante dei suoi discepoli, che vedevano che nel regno, nel campo, cresceva il grano con la zizzagna e volevano estirpare la zizzagna. E Gesù disse: no, aspettate che cresca, poi quando è maturo togliamo prima la zizzagna e lo usiamo per dargli fuoco, e il grano diventerà pane. E perché Gesù ha detto di attendere? Ha detto di attendere per un motivo anche proprio scientifico, perché quando insieme al grano cresce la zizzagna, sottoterra le loro radici si intrecciano. Le radici della zizzagna si intrecciano con quelle del grano, quindi è veramente pericoloso togliere, estirpare tutto all'inizio, perché si rischia di estirpare anche il grano. E allora ci vuole la pazienza e la sapienza di credere che il bene è più forte del male. E oggi Gesù ci dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Quindi il regno è il tesoro. Altre volte il regno è il campo stesso, altre volte è il seme. Ma quello che importa, il tesoro, è qualcosa di prezioso a cui noi possiamo fare affidamento e su cui noi puntiamo tutte le nostre risorse. Infatti dice un uomo, cosa fa? Lo trova, lo nasconde, vende tutto quello che ha e poi compra il campo, compra tutto. Non compra solo il tesoro, non si limita a prendere il tesoro, prende tutto il campo. Perché? Perché quando siamo nel cammino di fede, non possiamo pensare di avere un cammino solo dove tutto va liscio, dove tutto ci va bene, dove tutto va secondo le nostre categorie. Dobbiamo accogliere tutto, il bene e il male, e poi il Signore da questo bene e da questo male trae il nostro bene. E continua sempre Gesù: il regno è simile a una rete gettata nel mare, e dove ci sono dentro tutti i pesci, e allora dobbiamo raccogliere e poi tenere i buoni e buttare i cattivi. Attenti bene, potrebbe sembrare un invito al giudizio: tu sei cattivo fuori, tu sei buono dentro. No, siamo noi stessi, questo mare, questa rete, questo campo, dove in noi c'è il bene e c'è il male. Perché è così, dall'inizio del mondo, da quando sono stati creati Adamo ed Eva, il male è entrato a far parte della nostra vita. Ecco allora che siamo chiamati nel nostro cammino di spiritualità a estirpare il male che c'è in noi e far crescere il bene che c'è in noi. E quindi veramente il cristiano, colui che nei secoli ha vissuto la vera spiritualità pura, unica, semplice, è quello che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Cioè siamo chiamati a guardare bene dentro il nostro campo, dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, per comprendere che cosa c'è di antico che è da mantenere e che cosa c'è di nuovo che è da far crescere. Come a dire, non c'è nulla nella terra, non c'è nulla nel mondo che debba essere eliminato a prescindere. Non c'è niente del passato che non abbia un proprio valore. La sapienza del cristiano è quella di scoprire il valore che c'è in queste cose e tenerle, tirare fuori il bene, nonostante l'apparenza di male o nonostante l'apparenza di fatica o magari che non ci piace perché è antico. Bene, cari fratelli e care sorelle, prima di addentrarci in questa giornata, in questa piccola trasmissione, che in cui parleremo, in cui cominceremo ad analizzare, a rileggere la parola del Papa nelle udienze del mercoledì sulla preghiera, credo che sia importante ascoltare una piccola favoletta che ho letto in questi giorni, una favola di Bruno Ferrero che ci parla della fedeltà. Perché vi voglio leggere questa favola sulla fedeltà? Proprio legando a questa ultima parola del Vangelo, cose nuove e cose antiche. Allora, in questo mondo in cui tutto è nuovo, ogni giorno esce fuori, si può dire, un nuovo modo tecnologico, un nuovo telefono, un nuovo iPad o computer, ecco, in questo mondo siamo chiamati a poter, riscoprire il termine della fedeltà alle cose antiche che diventano nuove. E allora vi leggo questa favola. Un professore sognava di diventare rettore dell'università in cui insegnava da molti anni. Per questo studiava notte e giorno, si preparava, teneva conferenze, pubblicava libri. Un giorno finalmente realizzò il suo sogno. Gli arrivò la nomina a rettore. Prese possesso del suo ufficio e incominciò con decisione il suo compito. Giornali e studenti avevano accolto con favore la sua nomina. Ma dopo pochi mesi, fra lo stupore di tutti, diede le dimissioni. Il motivo era semplice. Si era dimesso dalla carica di rettore per potersi dedicare a tempo pieno a sua moglie. Sua moglie aveva cominciato a mostrare i sintomi del morbo di Alzheimer. La malattia avanzava velocemente e nel giro di pochi mesi le conseguenze furono drammatiche. Non solo sua moglie non ricordava quasi più nulla di tutti gli anni che avevano trascorso insieme, ma non era neppure in grado di riconoscerlo. Non si rendeva più conto che era suo marito. Praticamente tutti gli dissero che questa sua decisione non aveva senso. Chiunque avrebbe potuto prendersi cura della sua povera moglie, che tra l'altro non lo riconosceva nemmeno quando entrava in camera sua per aiutarla, mentre non tutti potevano ricoprire la carica di rettore per cui aveva tanto sacrificato e lottato. Lui rispondeva semplicemente: «È vero, mia moglie non sa più chi sono io, ma io so chi è lei, e in lei riconosco sempre la donna meravigliosa che ho sposato tanti anni fa. C'è soltanto una cosa più importante di una chiamata, ed è una promessa. E io ho promesso di rimanere al suo fianco finché morte non ci separi». Ecco, cari fratelli e care sorelle, questa favoletta credo che sia proprio il là di quanto voglio dirvi su quella che è la fedeltà. La fedeltà che non è un compito da portare avanti lottando e con tristezza e con fatica. La fedeltà è vita. La fedeltà è essere quello che si è promesso di essere. Grazie cari fratelli e care sorelle per questo primo ascolto. Chiediamo ora a Mario un piccolo stacco musicale.
Ecco, cari fratelli e care sorelle, penso che questo esempio, sia stato molto bello. Io ho detto che era una favola, ma conosco anche tante persone che stanno vivendo questa situazione in questo modo e anche a noi molto vicine. Bene, allora iniziamo. Guardando, ascoltando, riascoltando quello che Papa Francesco ci ha detto nel mese di maggio e giugno, nelle udienze generali sulla preghiera. Ha fatto proprio una scuola di preghiera che penso sia importante per tutti noi, ascoltare e farla nostra. Perché la fedeltà proprio ci dice come dobbiamo essere fedeli in questa preghiera, eh? Perché se no rischiamo di vivere solamente un cristianesimo così di riti esterni ma non profondi. E allora ha cominciato il 6 maggio, più o meno quando si cominciavano ad aprire un po' le porte del lockdown, anche se erano comunque udienze online. Bene, e dice Papa Francesco, cari fratelli e care sorelle, buongiorno come sempre. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sul tema della preghiera e dice subito una cosa fondamentale. La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria. È come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Ecco, allora, solo queste prime parole sulla preghiera già capiamo il significato profondo. Allora, prima di tutto è il respiro della fede. Abbiamo visto, l'abbiamo sempre saputo, ma quest'anno con la malattia del Covid abbiamo potuto toccare maggiormente con mano la fatica, l'angoscia, la disperazione di chi non poteva respirare. E abbiamo ancora di più, una volta di più, capito l'importanza del nostro respiro e di un respiro sano che vada secondo il ritmo cardiaco, secondo il ritmo di vita che la persona sta facendo. Quindi allora definire la preghiera respiro della fede vuol dire che se c'è preghiera c'è fede, se non c'è preghiera non c'è fede. Quando per decretare che una persona è morta, dobbiamo vedere che non respira più, non respira più perché non batte più il cuore. Ecco allora, traslando il significato. La preghiera è come proprio il respiro, vale quanto il respiro per un essere vivente, così la preghiera vale, è un respiro per la fede. La fede senza la preghiera è morta, o meglio, è inesistente, è annullata. Non solo. La preghiera è anche l'espressione della fede. Non è solo il fatto che è importante, che fa sì che la fede sia vera, eccetera, ma è l'espressione, cioè come esprimo la mia fede. Più avanti vedremo nella carità, nei gesti di bontà, nella fratellanza, ma soprattutto, principalmente, inizialmente con la preghiera. Cioè, la preghiera è l'espressione della fede. gli atti di carità, di bontà, di amore possono essere fatti anche senza fede. Poi quello ci pensa Gesù a giudicare, a dire che cos'è, eccetera. Ma l'atto di preghiera è proprio l'espressione propria che fa dire che io o te siamo uomini o donne di fede. Inoltre il Papa dice che è come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Se noi mettiamo una mano sul fuoco, incidentalmente, subito facciamo un urlo, no? Un grido. Cioè questo grido ci viene proprio inconsciamente, cioè è un riflesso. E allora il definire la preghiera come grido che esce dal cuore vuol dire proprio che la preghiera è proprio un qualcosa di, diciamo, di spontaneo, un atto riflesso di chi crede in Dio, di chi crede e di chi si affida a Dio. È bella questa espressione di chi crede e di chi si affida, perché a volte è troppo facile dire che io credo, no? Credo in Dio Padre. Prima sono stata messa, abbiamo detto il credo e tutti quelli che eravamo lo abbiamo detto a voce alta e anche convinti, no? Ma il momento in cui si vede se veramente credo in Dio è il momento in cui io mi affido pienamente a Dio. Se mi affido ci credo, se non mi affido non credo. E affidarmi vuol dire, è l'atto del bambino, no? Che con la mamma si affida. Dove va la mamma? Il bambino non chiede mai, o perlomeno non teme mai di andare malamente quando va con la mamma a cui si affida. E ne abbiamo prova che i bambini spesso si fidano anche di chi non ci si deve fidare, vanno dietro e fanno quello che viene detto, quindi viene loro imposto, viene loro chiesto. Quindi l'affidamento è proprio il gesto di chi va dietro senza farsi troppe domande, ma sapendo che lì c'è chi ti vuol bene e lì c'è la salvezza, non ti può succedere nulla. E allora qua il Papa cita un personaggio del Vangelo molto particolare, molto bello. Dice, pensiamo alla storia di Bartimeo, un personaggio del Vangelo. E vi confesso, dice il Papa, che per me è il più simpatico di tutti. Era cieco, nel Vangelo di Marco 10:46-52. Stava seduto a mendicare sul bordo della strada, alla periferia della sua città, Gerico. Non è un personaggio anonimo, no? A volte dicono un tale, una tale, una donna. No, si chiamava Bartimeo ed era seduto sul bordo della periferia della sua città e la sua città era Gerico. Bene. Cosa succede? Non è un personaggio anonimo, ha un volto, ha un nome, si sa anche di chi è figlio, Timeo, perché Bartimeo vuol dire figlio di Timeo. Un giorno sente dire che Gesù sarebbe passato di là. In effetti, Gerico era un crocevia di gente, è continuamente attraversata da pellegrini e mendicanti. Quando penso a Gerico mi viene in mente Bologna, la stazione di Bologna, dove veramente si incontrano tanti treni che vengono dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest, è un crocevia, no? Di abitanti. E Gerico, e lì c'erano pellegrini e mercanti, cioè tutto il tipo di gente che c'era in quel tempo lì. Allora Bartimeo si apposta, avrebbe fatto tutto il possibile per incontrare Gesù. Tanta gente faceva così, vediamo Zaccheo, no? Che sale sull'albero. Tanti volevano vedere Gesù, anche lui, ma era cieco. Così quest'uomo entra nei Vangeli come una voce che grida a squarciagola. Se pensiamo a Zaccheo, Zaccheo cosa ha fatto? Ha visto che stava arrivando Gesù, ha visto che c'era la folla, è andato a scegliere un albero dove lui avrebbe potuto salire per poter vedere Gesù. Il cieco non poteva vederlo, aveva un unico modo per farsi vedere, era urlare, attirare l'attenzione. Urlare, questo urlo è una preghiera. Lui non ci vede, non sa se Gesù sia vicino o lontano. C'è tanta gente, ma lo sente, lo capisce dalla folla che a un certo punto aumenta, no? Di numero e di chiasso, e quindi questa folla che si avvicina. Ma lui è completamente solo e nessuno si preoccupa di lui, perché ognuno va a fare i suoi affari, appunto, i mendicanti a mendicare, i pellegrini a andare a cercare il luogo per la preghiera più consono a loro. E Bartimeo cosa fa? Grida. E grida e continua a gridare. Cioè usa l'unica arma che ha in possesso. E l'unica arma che ha in possesso è la preghiera sotto forma di richiesta di aiuto. E dice quella preghiera che poi per sempre, per secoli è diventata il simbolo della preghiera del cuore. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Le sue urla ripetute danno fastidio, non sembrano educate, molti gli dicono taci, ma sii educato, non fare così. No, come quando passa il Papa e ci sono alcuni che sono un po' scostumati, urlano, e lui urlava. Ma Bartimeo non tace, anzi, grida ancora più forte. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Quella testardaggine, tanto bella, di coloro che cercano una grazia e bussano, bussano alla porta del parola del, scusate, alla porta del cuore di Dio. È una testardaggine che non è maleducazione certamente, ma è una testardaggine data dal cuore, data dal desiderio grande di essere da Gesù ascoltato. E quando parla, non parla a vanvera. Non dice, ehi tu, ascoltami, ma dice figlio di Davide, vuol dire Messia. Mentre prega, confessa la sua fede. È la più bella professione di fede che esce dalla bocca di quell'uomo che è disprezzato da tutti. Se noi leggiamo all'inizio del Vangelo di Matteo, e poi pare anche di Marco, la genealogia di Gesù, figlio di, va ad arrivare a figlio di Davide, cioè il Messia, cioè quello promesso da Dio. Ecco, allora Bartimeo è il primo, forse prima di Pietro, riconosce in Gesù il Messia, riconosce in Gesù il Dio che tutti cercavano. E Gesù cosa fa? Gesù ascolta il suo grido. La preghiera di Bartimeo tocca il suo cuore, il cuore di Dio, e da lì si aprono le porte della salvezza, perché Gesù lo fa chiamare, lui si alza in piedi E quelli che prima gli dicevano di tacere, ora lo portano da lui, perché lui ha detto, ma chi è che mi chiama? Fatemelo, portatemelo qua. E Gesù gli parla e gli chiede di esprimere il suo desiderio. E allora quello che prima era un grido diventa domanda. Che io veda di nuovo, Signore. Bellissimo, quando Gesù gli dice, ma cosa vuoi da me che urli così tanto? E allora tante volte noi diciamo, ma cosa serve la preghiera? Il Signore sa di che cosa abbiamo bisogno. Però il Signore vuole che noi glielo diciamo, perché vuole che noi ci rendiamo conto della grandezza di Dio che ci trasforma la vita, della grandezza di Dio che ci dà quello che noi chiediamo, ma glielo dobbiamo chiedere. Ma perché glielo dobbiamo chiedere? Perché implica la domanda, la richiesta, il grido di aiuto, implica la fede nella persona che abbiamo davanti, in questo caso è Dio, il Messia. E allora il grido diventa domanda. Che io veda di nuovo, Signore. Non gli chiede oro e argento, non gli chiede di essere poi ricordato da per sempre da tutti, ma chiede al Signore di vederci. Chiede al Signore di poter essere uno che vede, uno che la preghiera di Bartimeo tocca il cuore di Gesù, tocca il cuore di Dio e si aprono le porte della salvezza. Gesù gli dice, va, la tua fede ti ha salvato. Gesù non gli dice, va perché io sono Dio, sono il Messia e ti ho curato, o ti ho fatto il miracolo, sei diventato vedente da cieco qual eri. No, Gesù riconosce a quell'uomo povero, inerme, disprezzato, tutta la potenza della fede, che è quella fede che attira la misericordia e la potenza di Dio. Ecco perché se abbiamo fede siamo forti e potenti in tutto. Non perché noi diventiamo bravi e capaci, ma perché la nostra fede fa scaturire, fa quasi accendere la potenza di Dio in noi. Diamo quasi, come dire, diamo il permesso a Dio di salvarci. Sant'Agostino diceva, Dio che ti ha creato senza il permesso, non ti salva senza il tuo consenso. E quindi siamo chiamati ad essere salvati da Dio. Salvati da Dio grazie alla misericordia di Dio, ma grazie anche alla nostra fede. Siamo attori nella vita spirituale. Bene, cari fratelli e care sorelle, facciamo un piccolo stacco musicale.
Cerca Ricordiamo che il Sette Ascolto di Radio Mater sta andando in onda la santità e la spiritualità nei secoli della Chiesa, a cura di Sor Laura Ferreri. La mattina sta parlando in particolare sull'udienza del Santo Padre, sulla preghiera. Per coloro che vogliono intervenire dopo queste relazioni, queste che hai già tenuto Sor Laura, potete fare col numero della diretta 031 64 6000, o anche mandare un sms al 331 79 14 523. Per chi vuole scrivere un'email, l'indirizzo è diretta@radiomater.org.
Bene, allora andiamo avanti, poi se qualcuno vuole intervenire, Mario mi ridarà la parola, ridarà la parola alla gente che vuole intervenire. E intanto andiamo avanti. Siamo rimasti al Papa che dice, citando ovviamente il Vangelo, che Gesù, la parola di Gesù che dice: va, la tua fede ti ha salvato. È bello anche questo va, cioè la fede non invita a rimanere attaccati al luogo o a dove eravamo prima, ma ci invita ad andare avanti, cioè a cambiare luogo, a cambiare a volte modo di vivere, a volte stile di vita, no? Nella misura in cui la fede ci fa, la preghiera ottiene qualcosa, non lo ottiene solo per noi. Cioè il cieco Bartimeo prima non vedeva e dopo vede, questo suo vedere dovrà aiutarlo a camminare, a vedere cose nuove e anche persone nuove e anche situazioni nuove per cui pregare, per cui lavorare, per cui anche soffrire e anche per cui dare la vita. Quindi la fede è un cammino. La preghiera, anche quando è esaudita, non è un punto di arrivo, adesso ci sono a posto e più niente mi può intaccare. Assolutamente no. La preghiera è un punto di partenza. La fede, lo abbiamo visto in Bartimeo, è grido. La non fede è soffocare quel grido. Questo è molto forte, questa espressione di Papa Francesco. Perché noi con i nostri ragionamenti in questo tempo, perché forse c'è stato più tempo anche per ragionare, per ascoltare col fatto della chiusura, del lockdown, eccetera, siamo tentati a soffocare tanti gridi di persone, di situazioni che ci chiedono aiuto. Ma soprattutto a volte soffochiamo il nostro grido. Quando noi non preghiamo, però abbiamo una situazione di dolore dentro e non affidiamo questo dolore al Signore nella fede, soffochiamo la fede. Non è che semplicemente non preghiamo, ma facciamo del male a noi stessi. Nel farlo tacere Bartimeo non era gente di fede. Mi dice Mario che c'è Flora da Lucca. Allora, buongiorno Flora, come stai?
Oh, buongiorno, buona domenica.
Tutto bene,
non potevo mancare,
come va?
Salutarla. Come va? Sì. Con l'aiuto di Dio va sempre bene. Io la preghiera ora un pochino meno, prego meno, una volta molto pregavo, però me lo sento vicino, ogni cosa che faccio chiedo aiuto a lui, perché sennò non ce la farei davvero. Ecco, io ora non prego per l'altri, ma non per me. Io per me chiedo aiuto a Dio, lo chiamo sempre, scendo le scale, mi faccio tre volte il segno di croce, perché non so mica poi se faccio un tombolo o cosa faccio, ma se c'ho la Santissima Trinità però vado bene, no? Ecco,
certo,
poi invoco la Madonna che mi aiuti nelle mie cosette di casa, insomma, la mia preghiera ora è un po' così egoistica, che mi aiutino, perché sono un pochino fragile e loro sono più forti di me, mi aiuteranno, però c'ho anche il momento
anche Bartimeo aveva pregato, anche il cieco Bartimeo ha pregato per sé, per poter rivedere la luce, quindi no, la preghiera per sé non è mai egoistica, è sempre comunque una preghiera dettata dal cuore. Poi è logico che quando preghiamo per noi stessi siamo a volte chiamati a pregare anche per gli altri, perché se riconosciamo le nostre fatiche, allora poi pensiamo, se non siamo egoisti, alle fatiche degli altri. Ed è normale questo, Flora, credo, no?
Sì, perché vede, prima pregavo più intensamente, anche la notte mi alzavo, ma ora proprio sono fragile, sono Laura, non ce la farei. Anzi, faccio tante cose e ringrazio Dio, perché so che è Lui che mi aiuta, e la Madonna e tutti i santi che prego. Però io la mia preghiera la rivolgo solo per le persone che conosco, ammalate, persone che non hanno la fede. Io chiamo solo in aiuto quando faccio le cose. Dai, vieni a aiutarmi, vedi che non ce la faccio, senza il tuo aiuto non sono niente. Questa è la mia preghiera ora, non so se è valida.
È una certo che è valida, tutte le preghiere sono valide. Basta col nostro cuore rivolgere un pensiero a Dio, quella è preghiera valida che il Signore ascolta. Non è necessario alzarsi di notte, l'importante è avere il cuore aperto, il cuore buono. Questo è essere donne e uomini di preghiera, capisci Flora?
La ringrazio, lascio il posto a altri, sa che io le voglio bene e le ascolto con molto piacere.
Grazie. Ecco, per me prega molto in questo tempo, che ci sono
per
tante
tutto
cose.
Tutto l'ordine di San Domenico, prego, perché sono pensionata, ormai ti voglio benissimo. Bene, ho scelto questo santo. Non perché l'ho scelto io, è stata mia madre che me l'ha imposto, però poi l'ho conosciuto e l'ho amato, e ho amato il suo ordine. Ecco, un abbraccio, una buona domenica.
Grazie, Flora, buona domenica.
Ti ha dato Gesù, oggi è Sant'Anna, tanti auguri a tutte le Anna e Gioacchino e anche a tutti i nonni. Un abbraccio di nuovo, grazie per
grazie,
il tuo bel
Flora, grazie
che fa Radio Mater, grazie. Buona domenica.
Buona domenica, grazie. Ecco, allora se non c'è ancora qualcun altro andiamo avanti ancora pochi minuti. E diceva Papa Francesco, Bartimeo è un uomo perseverante. Tanta gente intorno a lui spiegava che implorare era inutile, che era un vociare senza risposta, che disturbava e faceva chiasso e basta. Ma lui non è rimasto in silenzio e alla fine ha ottenuto quello che voleva. Ecco allora che un'altra caratteristica della preghiera è la perseveranza. Non possiamo pensare che sì, ho già detto tre Ave Maria, il Signore è venuto ascoltarmi, eccetera. No, perché il Signore che conosce tutto, che è come un gigante buono che vede tutta la valle in cui viviamo e sa verso le cose verso cui stiamo camminando, sa cosa è bene e cosa è male per noi, sa il tempo della risposta. Ecco quindi che quello che siamo chiamati a fare è essere perseveranti, attendere. E la preghiera di Bartimeo era una preghiera semplice, e abbiamo detto semplice nello stesso modo anche complessa, perché riesce a identificare Gesù come il Messia, quindi come figlio di Dio, come colui che stavano attendendo. Però nello stesso tempo è la preghiera più semplice. Dice: abbi pietà di me. Chiede a Dio quello che è proprio di Dio, la misericordia. Non chiede a Dio, sì, dopo gli dice voglio vedere, no? Perché Gesù gli dice cosa vuoi, voglio rivedere. Però prima di tutto chiede pietà, chiede attenzione, chiede misericordia. E l'atteggiamento di Dio nel confronto dell'uomo è proprio questo, la misericordia. Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, dice Papa Francesco, nel cuore dell'uomo c'è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce dentro. Una voce che esce spontanea, senza che nessuno la comandi, senza che nessuno la indirizzi. Una voce che si interroga sul senso del nostro cammino quaggiù. Soprattutto quando ci troviamo nel buio, siamo chiamati a chiedere a Dio: abbi pietà di me. Allora, Bartimeo era sì cieco fisicamente e riacquista la vista, ma ci sono tante cecità nella nostra vita da cui abbiamo bisogno essere guariti. Molta cecità rispetto alle persone che intorno a noi hanno bisogno. Cecità rispetto alle persone che da noi sono giudicate in una certa maniera perché li vediamo con occhi affannati. E dice Papa Francesco, tutte queste parole non sono scolpite nell'intero creato. Tutto invoca e supplica perché il mistero della misericordia trovi il suo compimento definitivo. Bello questo. Chiedendo misericordia a Dio, chiediamo solo il compimento definitivo di quello che realmente Lui è. Non chiediamo delle cose in più, non chiediamo delle cose egoistiche per noi. chiediamo solo che il Signore esprima nel mondo quello che Lui è realmente, misericordia. Dove abbiamo già detto tante volte, misericordia vuol dire misericordare, dare il cuore ai miseri. Allora l'uomo sulla terra, l'uomo e la donna, invoca la misericordia di Dio. E dice Papa Francesco, non pregano solo i cristiani. I cristiani condividono il grido della preghiera con tutti gli uomini e le donne. Ma l'orizzonte può essere ancora allargato. Paolo dice, nella lettera ai Romani, l'intera creazione geme e soffre le doglie del parto. Anche il filo d'erba, appena nato, invoca l'acqua. La misericordia e l'attenzione da parte di Dio di un po' di acqua fresca che viene dal cielo o sale dalla terra. Cioè tutta la creazione geme e soffre in attesa della gloria e della misericordia di Dio. L'uomo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è un mendicante di Dio. Siamo chiamati a, prima che chiedere le cose di Dio, ma chiedere il Dio delle cose. Come in un rapporto di amore, se si chiede solo quello che l'altro ci può dare, l'amore è destinato a finire quel rapporto, perché a un certo punto le cose finiscono, sia quelle materiali che quelle più, diciamo, sentimentali, eccetera. Ma se in un rapporto d'amore chiediamo la persona, non le cose della persona, insieme si matura e si cresce, qualunque sia questo tipo di amore. Ed è uguale con Dio. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati a mendicare Dio, a chiedere a Dio di tornare a camminare nella nostra vita, a chiedere a Dio di tornare a condire le nostre giornate, a chiedere a Dio di darci un significato del nostro esistere. Perché? Perché quello che conta non è quello che abbiamo, quello che siamo riusciti a conquistare, ma quello che conta è quanto abbiamo amato. E a questo proposito vi leggo un'altra favoletta prima di concludere. Nella via pedonale e più affollata del centro città, un giovane, dal portamento armonioso e fiero, aveva raccolto intorno a sé molte persone e proclamava con orgoglio: ammirate la stupenda bellezza del mio cuore. È senza alcun dubbio il più bello e più perfetto della nazione e forse del mondo intero. Le persone che lo attorniavano guardavano estasiate il cuore del giovane. Non aveva né graffi né difetti. Tutti furono d'accordo che quello era il cuore più bello che avessero mai visto. Il giovane continuava orgogliosamente a magnificare la perfezione del proprio cuore. Solo un vecchietto si fece largo timidamente in mezzo alla gente e disse: secondo voi il cuore di questo giovanotto sarebbe bello come il mio? La gente e il giovane guardarono verso il cuore del vecchietto, che pulsava vigoroso ma era coperto di cicatrici. C'erano spazi dai quali si erano rimossi dei pezzetti, collocandone altri al loro posto, e questi non combaciavano con il rimanente, causando molte irregolarità. In certi punti del cuore mancavano addirittura dei pezzi. Il giovane, vedendo il cuore del vecchietto, disse: «Ma state scherzando? Mettiamo a confronto i nostri cuori. Il mio è perfetto, intanto il suo è un coacervo di cicatrici e fuori». «È vero», disse il vecchietto, «il tuo cuore pare perfetto, ma io non cambierei il mio cuore con il tuo. Guarda, ogni cicatrice rappresenta una persona che ho amato». Presi un pezzetto del mio cuore e lo diedi a ciascuna di quelle persone. Anche molte di loro mi diedero un pezzetto del loro cuore affinché lo ponessi nel mio. E siccome i pezzetti non erano esattamente uguali, mi trovo delle irregolarità. Ma io l'ho fatto perché mi ricordano l'amore che con loro ho condiviso. A volte diedi parti del mio cuore a chi non me ne diede del suo, per questo ho queste ferite. E fanno male, restano aperte, ricordandomi l'amore che portai a quelle persone. Aspetto che un giorno esse me lo concedano riempiendo questi vuoti. Giovanotto, che te ne pare? Capisci adesso cosa significa la vera bellezza? Il giovane tacque e le lacrime scesero per il suo volto. Si avvicinò, prese un po' del suo cuore e lo offrì all'anziano che restituì il gesto. Il giovane guardò il proprio cuore, che non era più perfetto come prima, ma più bello di prima. I due si abbracciarono e si allontanarono insieme. Bene, cari fratelli e care sorelle, con questa favola vi lascio proprio invitandoci tutti a far scaturire il grido della nostra preghiera dal nostro cuore e donare pezzetti di cuore ai fratelli che incontriamo. E con questo, prima della preghiera finale, vi do l'appuntamento al 30 di agosto. Mi toccherebbe il 23, ma sono in capitolo. Allora vi affido alle vostre preghiere il nostro capitolo provinciale. E il 30 agosto ci risentiamo, come sempre, la domenica mattina. E mentre saluto tutti, concludo con questa preghiera. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.